Allora, diamo il benvenuto al pastore Colin che porta la parola stasera. Abbiamo bisogno che tu ci guidi. Abbiamo bisogno che tu ci riempi. Abbiamo bisogno di rivelazioni su Gesù attraverso di te, di tutta la sua maestà, onore e gloria. Questo non è possibile senza di te, Spirito Santo. Tu sei la nostra vita, la vita del Santo che vive in noi. Ti ringraziamo che tu sei lo Spirito di verità. Grazie che parlerai e noi ascolteremo la voce di Dio mentre tu ci porti la parola stasera. Noi chiediamo che il tuo spirito di sapienza e di rivelazione sia nei nostri cuori, che possiamo conoscere, discernere la tua voce, quello che tu ci dici, e rispondere nel modo che piace a te. Noi preghiamo che lo spirito di fede si innalzi in noi, perché la fede viene dall'ascolto della tua parola. Noi mettiamo tutte le nostre, i nostri combattimenti da una parte e ci rendiamo conto della futilità, della inutilità di tutto questo. Vogliamo essere un popolo che confida in te, perché tu ci guidi come figli di Dio nei piani del Padre e per la lode e gloria del suo nome. Grazie, Signore. E tutto il popolo di Dio dice Amen. Che ci sia luce. Sia la luce. E la luce fu. E Dio vide. Ed era bene, era buono. E Dio divise la luce dalle tenebre. Gesù venne. Giovanni dice all'inizio del suo Vangelo che la luce venne nelle tenebre, ma le tenebre non compresero la luce e così rigettarono la luce. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. E più tardi dice ai discepoli: adesso voi siete la luce del mondo. Il mondo intorno a noi è nelle tenebre spirituali e ha bisogno della gloria di Dio che si rivela. Un passo che ha letto Clive è profetico per noi, perché Dio ha bisogno di un popolo che lo incontri nella tenda del convegno, un popolo che conosce il proprio Dio per come è veramente, e non vivono con un Dio ridotto al loro livello, ma conoscono la grandezza e la maestà, lo splendore e la gloria di chi è veramente Dio. Ma solo lo Spirito Santo può rivelare la gloria a noi. Mi è stato detto: non capisco queste cose da me stesso, ma mi hanno detto che c'è un gruppo di scientisti giovani che sono arrivati a comprendere che la luce è la forza creatrice nell'universo. In tutto l'universo la luce e ha fatto sì che nascessero le galassie. E hanno detto che è impossibile che la creazione sia nata come hanno detto gli scienziati fino adesso. Questi sono scienziati giovani, ne sentiremo di nuove in questi prossimi anni, ma se avessero letto la Genesi, lì si dice chiaramente che la luce è la potenza creatrice dell'universo. Dio ha detto: sia la luce. Guardiamo Seconda Corinzi 4. Versetto 4. Il Dio di questo mondo ha accecato le menti delle persone incredule, così che sono incapaci di ricevere la gloria e la luce di Cristo. Che è esattamente come Dio Padre e viene rivelato nel Vangelo. Quindi noi non predichiamo per la nostra gloria, ma come vostri servi per rivelare Gesù a voi. E Dio ha proclamato che sia la luce dove prima c'erano le tenebre, e così ha fatto sì che la sua luce risplendesse nei nostri cuori. Ci ha dato la luce che viene dal conoscere la gloria di Dio per esperienza, come rivelato attraverso la persona di Gesù Cristo. noi già abbiamo questo tesoro della gloria di Gesù nei nostri corpi, che sono come vasi di creta. Questa potenza è più grande di ogni altro potere ed è un dono di Dio, non qualcosa che potevamo produrre da noi stessi. Ci sono dei momenti in cui sembriamo in mezzo a problemi insormontabili, ma non siamo schiacciati da essi. A volte siamo perplessi di quello che succede a noi, ma non disperiamo. Siamo perseguitati, ma Dio non ci abbandona. Anche se abbiamo avversità, non siamo distrutti. E portiamo nel nostro corpo le sofferenze di Cristo, così la gloria di Cristo. Mentre siamo nel mondo dobbiamo morire continuamente, morire a noi stessi perché la sua luce possa rivelarsi attraverso i nostri corpi mortali. Quest'opera sta succedendo in noi. A vostro ho parlato e ho creduto. Per questo spirito anche noi crediamo la verità e la proclamiamo apertamente, perché sappiamo che Dio risusciterà anche noi e Gesù presenterà tutti noi e staremo sempre alla presenza di Dio. Molte altre persone riceveranno la grazia di Dio e glorificheranno Dio per voi. Per questo non siamo scoraggiati, anche se esteriormente diventiamo più deboli, interiormente ci rafforziamo. Per questo guardiamo non a quello che attraversiamo adesso, ma noi ci concentriamo su quello che non vediamo ancora, ma che sarà nostro per tutta l'eternità. Questa gloria è dentro di noi. Il regno è dentro di noi. Lo Spirito Santo è dentro di noi, il regno, la gloria operano in unità nella nostra vita. Ecco perché possiamo conoscere la gloria soltanto attraverso il ministero e l'opera dello Spirito Santo. Possiamo vivere la vita del regno nella potenza dello Spirito. Tutta questa è verità meravigliosa. Ieri sera abbiamo parlato della compassione di Gesù e abbiamo risposto alla sua compassione. Abbiamo compreso che da quella compassione fluisce il suo amore, la sua misericordia verso di noi, la sua voglia di ristabilirci quando ce n'è bisogno. E le vite sono state toccate dalla compassione di Gesù ieri sera. Se avete toccato la sua compassione, lui ha toccato la vostra vita. C'è una cosa molto chiara nelle scritture. Qualunque cosa Dio fa per noi, a noi, lui vuole riprodurre in noi. Quindi i suoi piani sono per te, perché tu abbia un cuore di compassione. La compassione non è simpatia. Dio non ci chiama alla simpatia, ma alla compassione, perché se tu hai simpatia per le persone, è un sentimento senza azione, ma se hai compassione, questo ti spinge ad agire. Paolo dice che l'amore di Dio ci costringe, quella compassione che fa nascere l'amore, grazia nella nostra vita. Se questa compassione è nei nostri cuori, allora l'amore di Dio ci spingerà ad agire. Gesù dice la stessa cosa quando dice: se mi amate, obbedirete ai miei comandamenti. Quest'amore vi muoverà all'obbedienza. Così come Gesù stesso ha obbedito ai comandi del Padre. Giovanni, quando parla di questo nella sua prima lettera, rende chiaro che se qualcuno non obbedisce il Signore, non ama il Signore. Non puoi amare il Signore nel tuo cuore senza che quel cuore ti spinga all'azione, all'obbedienza. Quindi sta dicendo solo quello che ha detto Gesù: se voi mi amate, obbedirete ai miei comandamenti. Ecco perché alla scuola biblica è la parola più costante, più piacevole, è obbedienza, perché l'obbedienza significa che amiamo il Signore. Possiamo amare soltanto perché Lui ci ha amato per primo. Quindi la luce non è solo un'esperienza meravigliosa di gloria, ma la luce è obbedienza. Quindi Paolo dice: Dio ha fatto sì che la sua luce risplenda nei nostri cuori. Vuol dire che una volta vivevamo nelle tenebre, una volta la nostra mente, la nostra comprensione era accecata dal Dio di questo mondo, ma Dio, perché ci aveva scelti ad appartenere a Lui, Lui ha comandato nella nostra vita non solo sia la luce, ha fatto un passo in più e ha detto, diceva che risplenda la luce fuori da voi. Quindi il suo scopo è che quella luce entri nei nostri cuori, ma anche che risplenda fuori dalla nostra vita. Così risplenda la vostra luce di fronte agli uomini, e così che vedano le vostre opere buone e diano gloria al vostro Padre Celeste. La gloria non è solo una bella esperienza di Gesù nell'adorazione. La gloria è fare quello che Dio desidera con la tua vita. Così Gesù ha detto: in questo il Padre mio è glorificato, che portiate molto frutto e così dimostrate di essere miei discepoli. Ma rende anche chiaro che deve essere frutto permanente. Il frutto permanente è il frutto che nasce dalla vita eterna dello Spirito Santo che opera in noi. Quindi Gesù sta dicendo che ci deve essere molto frutto di una qualità duratura, perché è il frutto prodotto dallo Spirito Santo dentro di voi, e questo darà gloria a Dio e rivelerà la presenza del suo regno e che voi siete suoi discepoli, e questo fa avanzare il regno di Dio. Che la tua luce risplenda davanti agli uomini e vedano le opere buone, non le tue opere, le sue opere attraverso di te. Le opere della luce, le opere della gloria, le opere dello Spirito. La parola di Dio è viva, attiva, divide lo spirito e l'anima. Cosa significa? L'anima è quello che fai tu e lo spirito è quello che fa Dio. Tu puoi produrre frutto con la tua anima, ma non un frutto che rimane, che è permanente. Puoi produrre frutto permanente soltanto attraverso lo Spirito di Dio che opera nel tuo spirito, nella tua vita, che fluisce come fiumi d'acqua via, così che la gloria e la vita di Dio viene espressa nelle tenebre del mondo. Questo è il piano di Dio per ogni persona in questa stanza. Che la luce risplenda nelle tenebre. Adesso non ci dovrebbe più essere tenebra. Paolo dice che siamo figli della luce, che siamo figli della luce. Nella scrittura il peccato è tenebra. Cosa c'è nel cuore? Cosa c'è nel tuo cuore? Luce? Tenebra? Un misto? Gesù ha detto: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Giudizio, critica, tenebra. Gesù ha detto: no, non va bene. Se la bocca parla così, c'è tenebra nel cuore. Gesù ha detto: devi perdonare i tuoi fratelli. Se c'è mancanza di perdono, c'è tenebra. Le tenebre non appartengono ai figli della luce. Quando avete la luce, camminate nella luce, così da essere figli della luce, dice Gesù. Quindi ogni tanto, come ogni anno al Faith Camp, Dio registra i nostri cuori. Se voi siete saggi, volete farvi controllare più spesso, non solo al Faith Camp. Quindi stasera controlliamo il contenuto dei cuori. Cosa esce dalla bocca? Noi vorremmo pensare che tanti nostri problemi sono la conseguenza delle circostanze o delle azioni di altre persone. Ma Gesù direbbe un'altra cosa, perché lui dice: niente al di fuori di uno, un uomo può contaminarlo, ma soltanto quello che esce dal suo cuore. Quindi non sono solo le parole, sono le azioni sbagliate dimostrano che c'è tenebra nel cuore. Se vogliamo dirlo in altre parole, c'è impurità nel cuore, e questa impurità del cuore fa nascere delle parole e delle azioni sbagliate. Qui c'è un problema, perché non puoi essere il testimone di Cristo se esce tenebra fuori da te. Questo è ovvio. Ma significa anche che se questa tenebra persiste, noi non incontriamo il Signore nella sua gloria, nella sua verità, nella sua luce, perché le tenebre e la luce non possono coesistere. Quando la luce entra in un luogo dove c'è tenebra, la tenebra se ne va. Quindi se le tenebre persistono nella vita di un cristiano, non c'è luce che penetra nel cuore del cristiano per rivelare le tenebre. Il diavolo avrà dei problemi stasera, perché avremo alcune migliaia di persone che andranno a letto stasera con il cuore pieno di luce, liberati dalle tenebre. Avremo molte persone stasera che comprenderanno che è tempo di perdersi. Un paradosso della vita cristiana è questo. Ricordatevi che abbiamo l'anima e lo spirito, e la parola li separa. L'anima è la vita del tuo io, e lo spirito è Cristo in te. E Gesù dice: chi cerca di salvare la propria vita la perderà. La parola greca qui è anima, psiche, anima. Chi cerca di salvare la propria psiche la perderà. Chi cerca di salvare la vita del proprio io la perderà. Ma colui che perde la sua anima a causa mia, per causa mia e del Vangelo, la troverà. La parola che vuol dire salvare vuol dire anche guarire. Quindi si può tradurre anche: chi cerca di guarire la propria anima la perderà. Che senso ha cercare di guarire qualcosa che devi perdere? Le persone cercano di guarire la propria anima, e Gesù dice semplicemente: non ti preoccupare, perdila. Perché quando noi ci concentriamo sulla nostra anima, ci concentriamo su noi stessi. Ci sono ministeri interi che esistono per guarire le anime. E io dico: cosa ha da fare con il Vangelo? Perché Gesù dice: perdi la tua anima. E cercano di guarire, aggiustare quello che noi dobbiamo perdere. Allora non dobbiamo avere la vita dell'anima, ma la vita dell'anima deve essere sottomessa alla vita dello spirito, così che esca la luce dalle tenebre. L'anima è tenebre e cercano di guarire le tenebre. È meglio avere la luce. Non puoi guarire le tenebre, puoi solo liberarti dalle tenebre con la luce. Molte persone che si sono concentrate sulla propria anima avranno liberazione stasera. E se il tuo ministero è quello di guarire le anime, avrai un ministero migliore dopo stasera. Dobbiamo testare tutto con la parola di Dio. Quello che sembra ragionevole all'uomo, se non è secondo la psicologia, la psicologia non può risolvere il problema, ti insegna solo a vivere meglio con il tuo problema. Ma noi abbiamo il Signore che è la risposta al problema. Ed è la sua luce. Allora lui dice, se hai tenebra nel cuore, allora lascia entrare la luce. Allora se c'è impurità, lascia che entri la luce. Se c'è mancanza di perdono, lascia che entri la luce. Se c'è amarezza, lascia entrare la luce. Non hai bisogno di qualcuno che preghi per te. Tu hai solo bisogno di Gesù e della sua luce. Perché dobbiamo complicare le cose? Gesù ha inventato il Vangelo per persone non tanto intelligenti, perché il Vangelo è pazzia per l'uomo ragionevole. Paolo dice, pochi di voi sono nobili e intelligenti secondo il mondo, ma Dio vuole dimostrare la sua grandezza nei semplici, nelle persone semplici. Stasera niente può essere nascosto dagli occhi di Dio. La scrittura lo dice. Adesso è il laser di Dio che guarderà i vostri cuori. Quindi la prima parte del risveglio è che il laser di Cristo possa penetrare nei vostri cuori. È l'essenza veramente del fatto di essere risvegliati, liberarsi dalle tenebre, che così rimane solo luce. Così hai una vita cristiana trasformata. Non è un mistico movimento del Signore che ci trasforma. Dio potrebbe purificarti così, ma tu torneresti nelle tenebre se non decidi diversamente. Ognuno in questa stanza deve fare una decisione. È una decisione che avremmo dovuto fare tanto tempo fa. La decisione è questa: voglio camminare come un figlio di Dio. e le tenebre non avranno parte nella mia vita. Adesso se io dicessi a voi è il modo in cui vuoi vivere, voi direste di sì. E se chiedessi è il modo in cui dovreste vivere, voi direste sì. E anche se io dicessi tu vorrai vivere così, tu diresti di sì. Dio però ha già sentito le nostre buone intenzioni tante volte. È qui che subentra il pentimento. C'è anche un insegnamento che dice non c'è più bisogno di pentimento perché tu ti sei già pentito quando hai dato la vita a Gesù una volta per tutte. Ma torniamo alla parola di Dio e cerchiamo di comprendere che tutto quello che Dio fa è attraverso il pentimento e la grazia. E il pentimento non significa chiedere perdono a Dio e poi tornare a fare come prima. Le tenebre vengono dal fatto che abbiamo chiesto perdono a Dio e poi siamo tornati come prima. E la luce, quando noi rischiamo di girarci di nuovo verso le tenebre, ci dice non farlo, non farlo. E voi dovete fare questa decisione. Ma coinvolto in questo è il fatto di dire: Signore, perdonami perché ho lasciato le tenebre nel cuore. Noi sappiamo che l'amore di Dio ci purifica. Non è una cosa nuova dire che non c'è più bisogno di chiedere perdono dopo che uno ha dato la vita a Gesù. Giovanni dice nella sua prima lettera: se noi diciamo di non avere peccato, inganniamo noi stessi. Lui sta parlando contro questo insegnamento. Se noi diciamo che non abbiamo peccato, noi inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se noi confessiamo i nostri peccati, non parla al mondo, parla ai cristiani, parla alla comunità cristiana, alla Chiesa. Se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto di perdonarci i nostri peccati e di purificarci da ogni iniquità. Adesso vi voglio chiedere: cosa è giustizia? Possiamo descrivere la giustizia con delle frasi: essere in una posizione di giustizia davanti a Dio come risultato dell'opera di Cristo. Paolo dice addirittura che Cristo è la nostra giustizia, la nostra saggezza, la nostra santità e la nostra redenzione. Quindi la giustizia è effettivamente la persona di Cristo. E quello che Dio vuole nella nostra vita non è solo una posizione di giustizia, quello che otteniamo attraverso l'opera di Gesù Cristo, perché Lui è la nostra giustizia. Noi diciamo alleluia a questo, ma Dio ci chiama a vivere nella giustizia, ad una vita, stile di vita di giustizia. Se lui è la nostra giustizia, è vivere uniti a lui, camminare uniti a lui, essere unito a lui, dire quello che lui dice, pensare lui che pensa e fare quello che lui fa. Non solo quello che lui vuole fare in noi e attraverso di noi, perché colui con cui camminiamo è la luce. Quindi la giustizia è un cammino nella luce. Nessuna tenebra, nessuna ingiustizia. Questo sarebbe il cammino perfetto. E non ci siamo ancora, vero? Abbiamo una posizione di perfezione, ma non un cammino perfetto. Ecco perché abbiamo bisogno del sangue di Cristo. È per questo che la misericordia di Dio si rinnova tutti i giorni. È per questo che abbiamo bisogno della luce che risplenda nei nostri cuori. Le persone gridano sempre a Dio perché hanno questo problema, questo bisogno. A volte dobbiamo smetterla e chiederci: io sto raccogliendo forse quello che ho seminato? Perché Gesù dice questo: tu raccoglierai quello che semini. E forse le persone ti fanno soffrire, ma forse tu raccogli quello che è il mio tutto verso altre persone. Forse ricevi tenebra perché hai distribuito tenebra verso gli altri. Naturalmente non è sempre questo il caso, perché il diavolo ha tentato addirittura Gesù, che era la luce perfetta. Lui non è caduto nelle tentazioni, però il diavolo l'ha tentato. Tu andrai fuori di qua pieno di luce stasera. Tu andrai fuori di qua con tutte le tenebre scomparse. Se tu conoscessi i problemi che ho io, allora cambiamo posto e vedrai cosa vuol dire. Io so cos'è persecuzione. Tu puoi essere convinto che Dio ha risolto casi più difficili del tuo, ma li ha risolti perché c'è stato pentimento e fede in queste persone, e le tenebre sono scomparse e la luce ha cominciato a risplendere. Noi incontreremo il Signore nella sua gloria, nella sua giustizia, ma prima dobbiamo risolvere questo fatto. Dopo lo Spirito Santo ci porterà. Perché non è la lode che ci porta a questa gloria. Perché succede anche senza che qualcuno ci aiuti quando siamo pronti. Ci sono dei credenti in questa stanza? Perché Gesù dice: pentitevi e credete. Quindi cosa faremo? Noi crederemo nella compassione di Gesù, nella sua misericordia, per essere liberati da tutte le tenebre. Il mio Dio è così grande che lo può fare. Lo sta facendo in tutto il mondo oggi. Non, se siamo anche migliaia, qui non è niente per lui. Questo è il suo lavoro. Adesso guardiamo con il suo laser dove ci sono le tenebre, e le tenebre scompaiono, viene la libertà, la luce, e il regno avanza e la gloria viene rivelata. E la luce risplenderà dove prima c'era tenebre. Bello, vero? Dio non vi sta mettendo in difficoltà, vero? Non guardate. Non vi sta mettendo in difficoltà. Quindi noi crediamo nella sua compassione. Ma quello che Clive ha detto prima è così importante. Perché Dio vuole far nascere qualcos'altro nei nostri cuori. Se è già nato, vuole rafforzarlo. Per un momento facciamo un passo avanti. Abbiamo visto quel video dove Clive parla della visione. E l'abbiamo già visto due volte. Allora come arriveremo a quel punto? Come potremo fare la differenza intorno a noi? Come vedremo la società influenzata dal Vangelo? Solo se la luce risplende nelle tenebre. Allora perciò noi comprendiamo che non è solo questione di me che permetto a Dio di risplendere con la sua luce nella mia vita stasera. Quello spazio nel mio cuore deve essere riempito adesso con la compassione di Gesù, la compassione che spingeva lui ad agire, quella compassione che attirava le persone a lui, la compassione che guariva i malati, che guardava le persone e vedeva che erano come le pecore senza pastore. La compassione del padre che ha incontrato il figlio prodigo. Questo crea una fame per dire: Dio, io ho bisogno di incontrarti in questa settimana, in modo che il tuo amore, la tua compassione riempia il mio cuore. Sono la persona più bisognosa di questo in questa stanza e siamo tutti bisognosi di questo. Se io guardo la mia anima, il mio io, invece di perdermi, rinnegarmi, prendere la croce e seguirti ed essere la luce che tu mi chiami ad essere, poi ti rendi conto: sì, ho bisogno di incontrare Dio nella sua gloria, non solo perché la gloria è una bella esperienza, Io ho bisogno di quella gloria. Sono disperato e determinato ad arrivarci. Dio non mi può rifiutare. Perché io voglio vivere per la sua gloria. Quindi ho bisogno della sua gloria. La gloria che ha messo dentro di me, secondo la parola. Gesù ha detto: io ho dato loro la gloria che tu hai dato per me, e stava pregando per tutti quelli che sarebbero venuti, diventati suoi discepoli nel futuro. La sua gloria avrà il meglio dove prima c'è stata dell'altra roba. Avete capito cosa dico? Noi viviamo in un mondo reale e ci sono cose reali e cose vere devono succedere a noi in questa settimana. Non bastano delle cose superficiali. E Paolo, quando scrive ai Filippesi, dice nel capitolo 2: il vostro atteggiamento dovrebbe essere come quello di Cristo Gesù, che non ha considerato un tesoro la sua vita, non ci ha dato nessun valore alla sua vita, e ha preso la forma di servo. Non ha considerato la sua natura divina come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Così dovrebbe essere il tuo atteggiamento, dice la scrittura. Fra poco pregheremo, c'è ancora una cosa. Vogliamo essere vincitori stasera. Noi vogliamo veramente arrivare alla vittoria. Se fossimo persone che giocano d'azzardo, punteremmo tutto su questo fatto. Perché Dio custodisce la sua parola per adempierla. Quando noi crediamo quello che dice la sua parola, Lui lo fa. È per questo che Paolo in 2 Corinzi dice che Dio proclama luce nella nostra vita, poi parla dello spirito di fede. La fede è molto più semplice quando sei pieno di luce, che non quando tu stai facendo dei compromessi con le tenebre. Noi non usiamo delle parole raffinate, chiamiamo peccato peccato e disobbedienza disobbedienza, e compromesso compromesso, sono tenebre, e chiamiamo orgoglio, egoismo con il suo nome. E Gesù dice: è tempo che le tenebre se ne vadano. Ho detto: è tempo che le tenebre se ne vadano. Le tenebre non appartengono ai figli della luce. Quindi adesso dobbiamo soltanto scendere a livello concreto ed essere onesti con Dio. Noi non possiamo ingannarlo, nasconderci da Lui o diventare super spirituali. Lui odia la super spiritualità. I farisei erano super spirituali. Avevano il linguaggio giusto, ma guarda le loro vite. Le persone super spirituali usano il linguaggio giusto, ma se tu chiedi a loro di fare qualcosa, hanno sempre delle scuse. I super spirituali dicono: io non ho niente di cui pentirmi. Allora ti stai ingannando. Allora questa è la serata della liberazione. Mettiamoci in piedi. La mia moglie sempre dice a me quando parlo del pentimento: eccoci ancora. Ma il pentimento è un modo di vivere, perché tu ti mantieni pentito davanti a Dio. Allora chiudiamo gli occhi e chiediamo a Dio di puntare il suo laser nei nostri cuori, ogni persona in questa sala. Signore, mostraci le cose nel nostro cuore che noi non avvertiamo, che non ce ne rendiamo conto. Facci vedere, Signore, le cose che ti dispiacciono, che ti danno fastidio, che non ti glorificano. Rivelaci anche le cose su noi stessi che non ci siamo mai resi conto, ma che hanno ostacolato il nostro cammino cristiano e la nostra testimonianza verso il mondo. Parlaci chiaramente, Signore. Mentre lo Spirito Santo fa questo, dovete rispondere. Non c'è bisogno di venire qui davanti, rimanete dove siete. Dio non vi sta condannando, non vi sta accusando. È il diavolo che accusa, lui vi sta convincendo. Vi sta mostrando che starete molto meglio senza queste cose, perché sarete pieni di luce. Spirito Santo, ti chiediamo di farci vedere tutti i modi in cui abbiamo cercato di autogiustificarci, cercare scuse per quello che siamo, rifiutando di riconoscere queste cose come peccato. Ti chiediamo, Signore, di farci vedere come abbiamo accusato altri mentre era colpa nostra, che noi siamo responsabili del modo in cui abbiamo reagito alle situazioni in cui ci siamo trovati. Ti ringraziamo, Signore, che non possiamo dare la colpa a nessun altro. Siamo responsabili della nostra vita davanti a Te. E il Signore sta rendendo chiaro a molte persone questa sera che ti libererà da quell'interminabile ricerca di guarire la tua anima. Non è la guarigione di cui ha bisogno l'anima, ma ha bisogno dello Spirito, della luce di Cristo. Invece di rimanere attaccati all'anima, cercare di guarirlo, l'abbiamo abbandonato a Dio. E Dio sta prendendosi cura di queste situazioni. Diciamo: mi dispiace, Signore, ti chiedo perdono che mi sono attaccato alla vita del mio io, alla mia vita dell'anima. Ho cercato aiuto per la mia anima mentre avevo bisogno soltanto che tu risplendessi la tua luce nella mia anima, nel mio cuore. Non date la colpa al vostro passato, perché la mia Bibbia dice che le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove. Non potete dare la colpa al passato per quello che siete adesso, perché voi siete in Cristo e Cristo è in voi. Quindi smettete di cercare le scuse. Non continuate a dire: i miei genitori non mi hanno mai abbracciato. Tu sei quello che sei in Cristo. Tu sei una nuova creazione. Alleluia. Non c'è bisogno che rimani attaccato alle tenebre del passato. La croce di Gesù Cristo ti ha liberato da queste cose e non sei più tu che vivi. Questo è il significato del battesimo. Quella persona che eri tu è morta e sepolta con Cristo. Non vivo più io. Questa vita dell'anima che avevo prima, adesso ho una vita in me che è sottomesso alla vita dello Spirito di Cristo in me. Parlate con il Signore, parlate con il Signore, ringraziate il Signore che vi ha liberati dal passato, che non c'è bisogno di guardare indietro. Quelli che mettono mano all'aratro non guardano indietro perché non sono degni del regno di Dio. Tu mi stai rendendo degno del regno di Dio e il tuo regno avanzerà attraverso la mia vita. Ti do gloria e onore. Alleluia. Cosa bisogna fare per liberarsi dalle tenebre? Dovete solo dire: Signore, perdonami, perdonami. Parlate al Signore, chiedete perdono. E la meraviglia della sua grazia è che quando voi chiedete a Dio di perdonarvi, Lui lo fa. E non devi chiedere cosa posso fare per rimediare. Non puoi fare niente, puoi solo chiedere perdono a Dio. E Lui toglierà le tenebre dal tuo cuore. Quella tenebra con cui sono entrato qui stasera è scomparsa. Quelle catene, quella schiavitù che avevo, se n'è andata. Questa è la liberazione che Gesù opera attraverso il suo sangue. Sei libero. Non dare la colpa ai demoni. Noi prendiamo autorità su ogni oppressione demoniaca, su ogni persona qui. Nessun demone può interferire con la luce di Cristo nella vita delle persone in questa stanza. Diamo gloria a Dio. Allora, se volete la gloria di Dio, date gloria di Dio, perché si raccoglie quello che si semina. Adesso Lui vi ha liberati dalle tenebre, liberati anche di tutta la preoccupazione per noi stessi. Grazie che stasera, Signore, mi hai liberato da me stesso. Non ci ha liberati solo dai demoni, ma da noi stessi. Grazie Gesù. Allora mostrate il vostro coinvolgimento, perché le tenebre se ne sono andate. Gesù dà un avvertimento. Se il tuo cuore adesso è vuoto, bisogna riempirlo prima che il nemico abbia l'occasione di riempire il cuore con qualcosa che non va. Allora, preghiamo che Dio riempia i nostri cuori della sua compassione, che possiamo avere un cuore come il cuore di Dio. E alcuni di voi si chiedono come mai è così semplice, perché io tribolo da anni con questa questione, ma quando Dio fa le cose sono semplici, e quando noi cerchiamo di risolvere le mani, chiediamo l'unzione dello Spirito, una nuova unzione di compassione di Gesù. Cuori di compassione, cuori di amore, di misericordia, pieni di grazia. Signore, fa che vediamo le persone attraverso i tuoi occhi. Quando guardiamo gli altri, li vediamo come tu li vedi. Vogliamo vedere le persone con gli occhi della compassione e dell'amore, vederli con quel cuore tenero che Dio ha. Preghiamo in lingue. Il Signore sta operando stasera. Non reagirai davanti alle persone come hai fatto fino adesso. Tu sarai diverso. Oh, Dì al Signore, io non darò più la colpa agli altri, prenderò la mia responsabilità e starò davanti a te tutti i giorni. Io non mi volgerò via da te, ma voglio stare rivolto verso di te, perché così la mia mente si trasformerà e conoscerò la tua volontà. Grazie Gesù. Chiamatelo Padre, ripetiamo Padre, 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 Padre. Gesù ha detto, quando preghi, di Padre, Padre, grazie per quello che hai fatto nel nome di Gesù, per la potenza del tuo Spirito. Quest'opera di grazia nel mio cuore stasera. Mentre stai alla sua presenza, vi ricordate Isaia? Quando ha avuto la rivelazione della gloria di Dio. Un angelo ha preso un carbone ardente dall'altare e ha toccato le sue labbra. Gloria di Dio, siamo nel Nuovo Testamento. Noi non abbiamo carboni ardenti qua, ma lasciate che il Signore tocchi le vostre labbra. Così che voi diventate la sua bocca, il suo testimone. Lo Spirito Santo vi darà le parole, senza intimidazione, senza dubbi, con fede e con coraggio parlerete nel nome di Gesù e farete la differenza. Perché sarà Dio che parla attraverso di voi. Signore, ti ringraziamo per quello che hai fatto in questi ultimi minuti. Ti chiediamo di poter continuare quest'opera nei nostri cuori. Signore, se devi darci ulteriore rivelazione per glorificarti di più, perché a volte non ci fa vedere tutto in una volta, perché ha misericordia di noi, allora chiediamo al Signore di continuare quest'opera in noi, che così sempre di più della sua vita risplende da noi. Il Signore dice, risplenda la tua luce davanti agli uomini, non solo davanti a Dio o davanti alla Chiesa, ma davanti al mondo. Così che loro possano vedere le buone opere che Cristo fa in te e dare gloria al Padre Celeste. Gloria a te, Gesù. Alzate le voci e cominciate a cantare in lingue.
Going to the world, see the kingdom come. Victory has opened up the way. It's your